ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Mercoledì 28 aprile, benvenuti Earth Intruders, rassegna stampa. Benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata della rassegna stampa. Siamo qui in diretta con Elisa Speronello.
Buongiorno anche da parte mia.
Ciao Elisa, come stai oggi?
Tutto bene, dai, oggi ho bevuto il caffè, sono bella pronta.
Bella carica?
Bella carica.
Sei pronta?
Prontissima.
Mazza che entusiasmo. Tante notizie anche oggi, che ne dici?
Sì, parecchie. Oggi è una bella giornata dal punto di vista informativo.
Ci sono un sacco di cose interessanti, ma anche cose che fanno discutere, cose che potete anche voi commentare sui nostri, come sempre, contatti Facebook.
E Radio Bue Padova.
Basta cercarlo, poi noi vi
sì,
aggiungiamo come amici.
Anche c'è il gruppo, quindi insomma, o questo o quello potete usarlo.
Anche entrambi?
Anche entrambi, certo.
E Messenger?
Messenger, potete aggiungerci, siamo radiobue@live.it, mi raccomando.
Molto bene, vediamo se ti ricordi anche Skype.
Questo sembra un interrogatorio, aiuto. Allora, radio_bue_diretta.
Bravissima, e poi la mail.
La mail, che è diretta@radiobue.it.
Fantastico, tutto corretto. Signorina, 30 e lode.
Wow.
Insomma, cominciamo subito dalle prime pagine, che ne dici?
Sì, cominciamo subito, anche se prima vorrei registrare questo 30 e lode che mi hai appena dato.
Ah, ok, parte qui il libretto.
Sì.
Si potrebbe istituire un esame di Radio Bue.
Radio Bue. Allora,
va bene, siamo sempre sotto esami, la vita è piena di esami, gli esami non finiscono mai e soprattutto anche i giornali non finiscono mai.
No.
Le prime pagine non finiscono mai perché ne saltano sempre fuori di nuove. Ad esempio, dal Corriere della Sera che si dice?
Dal Corriere della Sera oggi si parla, come titolo un po' più grande, della Grecia. Un po' si parla in tutti i giornali della Grecia. Comunque il titolo è Grecia bocciata, paura di contagio. I titoli di Atene spazzatura, declassato anche il Portogallo. Cadono le borse. Ai ai ai, che male. E più sotto c'è l'inchiesta sugli appalti, ora rischia il naufragio. Invece proprio alla fine è un articolo, insomma un caso di cronaca che sta tenendo banco anche stamattina sui tre giornali, insomma ne ho visti parecchi. Madre da fuoco la figlia di 7 mesi.
Sì.
Purtroppo se ne sentono sempre di più di queste cose, vero?
Non ha fatto apposta, voleva simulare un incidente per riscuotere l'assicurazione e non le è andata bene.
No.
Oppure, sulla prima pagina della Repubblica, Grecia sull'abisso, paura in Europa. Atene a un passo dal fallimento, effetti negativi sull'asta dei bot italiani. Il 10 maggio, vertice straordinario di leader UE per tentare il salvataggio. Sempre dalla prima pagina della Repubblica, Cina dentro il terremoto nascosto. Poi c'è una spalla che parla se l'attore Antimanzoni assomiglia a Don Abbondio, un articolo a commento di Francesco Merlo. Napolitano e magistrati, serve anche l'autocritica. E l'Associazione Nazionale dei Magistrati risponde, sì, ma vogliamo rispetto. Gruppo PDL, Bocchino sfida Cicchito alla presidenza, quindi sempre politica. E in conclusione, in fondo alla prima pagina della Repubblica, quell'applauso al boss, eroe per i bambini.
Anche la stampa dedica molto spazio alla vicenda greca, infatti titola Grecia giù euro e borse, l'Europa in un giorno brucia 160 miliardi, Spagna 1 su 5 senza lavoro. E inoltre tiene banco un'altra vicenda che in questi giorni sta scaldando un po' gli animi, è la folla applaude il super boss arrestato, ma noi ve ne parleremo dopo un po' meglio, giusto?
Giusto.
Continua poi sempre sulla stampa di oggi, i giudici facciano autocritica, l'invito di Napolitano ai giovani magistrati, evitate i personalismi.
E poi la prima pagina del giornale, che invece parla anche lui di tracollo Grecia, ma il titolo non è gigante, è dedicato all'amico del direttore Vittorio Feltri, cioè Gianfranco Fini. 1 milione alla suocera di Fini, la madre della compagna del presidente della Camera, a capo di una società che da settembre produce parte di una trasmissione. Share modesto, cachè molto meno. Intanto Berlusconi liquida l'ex leader di AN, è isolato. Poi ancora, truffa invalidità, ogni 5 pensioni almeno una è falsa e dal casco ai ceffoni gli schiavi dei divieti.
Con il Messaggero proseguiamo, e sempre il titolo principale dedicato alla Grecia, Grecia bocciata, borse a picco. E inoltre trova spazio il tema di Napolitano nella magistratura, che è Napolitano e magistrati, fate autocritica. C'è sempre l'articolo dedicato alla mamma che brucia la figlia. In più tengono banco altre due questioni che finora non abbiamo sentito in nessun altro quotidiano: la privacy, nuove regole per le telecamere e scagionato dal vero killer dopo 13 anni di carcere via la revisione del processo.
E poi la prima pagina dell'Unità, che titola né soldi né altro, credo, nulla per i disoccupati, la maggioranza boccia i fondi per la CIG lunga, la cassa integrazione lunga, e quelli promessi ai lavoratori dell'Eutelia. La fuga del cinema, non si lavora più in Italia, set altrove, uno studio della CGIL, parla Sebrina Ferilli. Il bavaglio intercettazioni, giornalisti in piazza a difesa del diritto ad informare, il premier vuole il pensiero unico, virgola, il suo. Sempre la Grecia, e poi Rossana Rossanda, la sinistra non ha né un linguaggio né un programma. Noi abbiamo detto né soldi né altro perché nella nostra fotocopia non appare la seconda parola, ma sembra curioso. Voi cosa ne pensate di questo periodo? Né soldi né libertà, né soldi né diritti, né soldi né...
Ditecelo voi.
Secondo te, Elisa? Né soldi?
Né soldi né niente altro.
A zero.
Sì.
Cominciamo la rassegna stampa di oggi con la notizia che più ci ha incuriosito e forse anche preoccupato, cioè la cattura del boss, così intitolano i giornali, cattura del boss, la folla lo applaude, che bello.
Bellissimo, è stata una scena inquietante, io poi l'ho vista al telegiornale, cioè...
E veramente erano tutti questi che esaltavano queste donne con i bambini in braccia.
E lui rideva, mamma mia, era contentissimo. Cioè l'unica persona contenta di essere arrestata.
Beh, insomma, in diretta nazionale e con un pubblico sul palcoscenico delle TV. Io ho un articolo di pagina 20 dal Corriere della Sera, tu cos'hai?
Io ho un articolo di Repubblica da pagina 17, quindi più o meno siamo lì.
Siamo sempre, ovviamente tiene banco un po' su tutti i giornali.
Beh, decisamente.
La notizia è importante per la giustizia italiana, quindi riguarda noi tutti, ma è poi...
Direi che è anche importante per la società, sinceramente.
Per la società invece è devastante, non importante.
Triste, direi.
Non lo so nemmeno come commentarla, ti dirò. Qui l'articolo dice: dalla chioma rossa non c'è traccia, eppure un tempo Giovanni Tegano, 71 anni, catturato lunedì sera dalla polizia dopo 17 anni di latitanza, era conosciuto negli ambienti criminali proprio con il soprannome di Il Rosso per il colore dei suoi capelli. Tegano è considerato dagli inquirenti l'ultimo rappresentante di rilievo del cartello di 'Ndrine, che facevano capo ai Di Stefano e che avevano tra i suoi affiliati i Libri La Tella. Una consorteria che a cavallo degli anni 80 e 90 entrò in conflitto con i Contello, i Merti, Sarraino, sono tutti nomi di famiglie mafiose, dando vita a una guerra di mafia che a Reggio Calabria e nel suo interland fece più di 1000 morti. 1000 morti per una guerra di mafia. E non solo mafiosi, perché uno dice, vabbè, se si ammazzano fra loro.
Giusto.
Un po' di cinismo,
vabbè,
uno dice, vabbè,
si può stare.
Ecco, vedi, l'anima civica di Elisa. Tegano è considerato dagli inquirenti un killer dei De Stefano, quindi questo è l'identikit di questo personaggio. E poi che è successo lunedì?
Che è successo? L'hanno catturato?
L'hanno catturato dopo 17 anni di latitanza, nonostante la vita latitante però lui manteneva sempre il contatto con la sua gente, un cordone ombelicale mai staccato, tant'è che ieri all'uscita della questura di Reggio Calabria una cinquantina di persone, parenti e amici, l'hanno a lungo applaudito. Uomo di pace, ha urlato una donna. Ieri sera l'associazione Reggio Non Tace di Padre Diana ha organizzato una contromanifestazione. Davanti alla questura di Reggio Calabria si sono radunate circa 200 persone con cartelli che inneggiavano all'operato della magistratura ed alle forze dell'ordine. Qualcosa da aggiungere, Elisa?
C'è anche una qui nella Repubblica, c'è un'intervista, insomma, viene riportata la parola, insomma, del capo della procura Regina, che si è augurato che si trattasse solamente di parenti di queste persone che, insomma, lo incitavano e lo urlavano incontro. Se invece c'erano persone che familiari non sono, allora il gesto assume altri connotati, come dicevamo noi, sociologicamente è un po' preoccupante. Inoltre inoltre c'è una persona, viene riportato qui, che ha gridato: avete preso un uomo di pace.
Questa che affermazione è?
Beh, probabilmente una di quelle persone che tra il male ha fatto anche qualcosa di buono per una certa comunità. Però,
sì, ma se è una pace armata, si può definire davvero pace? Se è una pace senza libertà e comunque una pace fatta dalla paura del signore locale, secondo te è comunque una vera pace?
Secondo me non è definibile pace, proprio perché si regge su i principi sbagliati.
Cioè?
Cioè, è come costruire una casa su dei stuzzicadenti. Cioè, prima o poi cade.
Quindi passiamo al generale. Secondo te, Elisa, la pace si può portare con le armi?
No. Sono completamente in disaccordo.
Proseguiamo questa segna stampa con un articolo che è apparso solo su Il Giornale, è una loro inchiesta, ma dovrebbe un po' riguardare tutti noi. Parla di invalidità e di truffe. Pagina 3 di Il Giornale: invalidi 1 su 5 è un truffatore. È l'Umbria la regione con più pensioni, ma è al sud che la caccia ai furbetti ha scoperto i raggiri più clamorosi. A Palermo, maxi processo contro 1000 persone. A Napoli, un intero clan di falsi ciechi. Spesso i complici sono i medici. Immaginati un clan tutto di ciechi. Cioè, dove vai? No, aspetta. Spara, no, dove? Là, no, guarda qui, no. Invece erano solo falsi ciechi. Numeri: sono 2,6 milioni le persone a cui è riconosciuta un'invalidità civile. Rappresenta un aumento del 4,5% rispetto ai valori del 2008. In totale, per questi assegni, l'INPS eroga 16 miliardi di euro. 30.000 negli ultimi mesi l'INPS ha varato una decisa stretta sui controlli delle pensioni di invalidità civile. Sono state effettuate 200.000 verifiche scovando 30.000 falsi invalidi. Per il 15% delle persone controllate dunque è scattata la revoca. 173 miliardi e 127 milioni il
però,
totale è mega pochi.
Mica pochi.
A me che ne basterebbe uno solo. Il totale della spesa pensionistica erogata dall'INPS è poco più di 16 milioni di beneficiari rispetto al 2008. C'è stato un incremento del 3%, 11,32%, che non fa 110, ma fa la spesa pensionistica totale, vale l'11,82% del PIL, un balzo in avanti di oltre mezzo punto rispetto al 10,69 del 2008. La spesa per le sole invalidità civili dunque pari in circa ad un punto percentuale di PIL. Quindi si parla di un bel po' di soldi.
Decisamente sì.
L'articolo a pagina 3 è smarrito anche lui, perché ce ne sono veramente tanti i casi, dice Gabriele Villa da pagina 3 di Il Giornale. Da dove cominciamo? Ma sì, cominciamo pure da quel capolavoro di ingegno nato una volta di più all'ombra del Vesuvio. Da quella curiosa azienda di famiglia smantellata dai carabinieri ad Arzano, dove in 20, sì 20, cioè marito, moglie e i loro tre figli, le due nuore, il genero, le due zie del capofamiglia, la madre dello stesso, i due consuoceri, quattro cugini, le due cognate del figlio.
E dopo?
E aspetta, la cognata della figlia,
mancava una.
La cognata della figlia, tutti amici e tutti parenti, erano falsi invalidi. Una vera e propria ditta della consanguineità, all'apparenza particolarmente sventurata, ma in realtà sana come un branco di pesci guizzanti che, grazie alla lungimiranza del capofamiglia e alla complicità di una catena di benefattori, è riuscita a percepire per 5 anni un sussidio statale tra pensione e indennità di accompagnamento di 600 euro mensili pro capite. Che, a guardarla in senso assoluto, non è mica tanto per sopravvivere.
In senso assoluto, no.
Forse, però, vabbè, poi a loro non era dovuto, ma tu pensati invece un vero cieco come fa a sopravvivere con indennità di 600 euro al mese?
Questo è un altro paio di maniche.
Un po' pochino. Poi ci sarebbe, continua l'articolo, la falsa invalidità al 100% di Avellino. Qui sono state revocate le pensioni di invalidità e l'indennità di accompagnamento, considerato che l'Arzilla 62enne era in grado di fare jogging tutte le mattine con il suo cane e persino, per distrarsi un po', di zappare la terra. Quindi, se volessimo farci due risate, ma c'è poco da ridere, potremmo guardare il video girato dai carabinieri di Napoli di due strani ciechi, l'uno che parcheggia l'auto e l'altro in fila alle poste mentre legge il giornale. Forse era un giornale in braille. No,
forse.
E che hanno invece trovato una colonia di furbassi tra i palazzoni dello Zen 2, il quartiere progettato da Gregotti. In ogni condominio abitava almeno un falso invalido. In via Rocchi Marciano ne hanno scovati 15, che avevano come vicini, in via Gesta di Siracusa, altre 9 sfigati. Invalidi, si fa per ridire. Quindi un giro di vite e un giro di affari dei non pochi soldi.
Eh no.
Senza pensare invece che c'è gente che di quei 600 euro al mese
bisogno.
Ne ha bisogno e magari possibilmente di farsi assegnare anche la quota che a questi falsi invalidi non spetterebbe.
Direi che proprio no.
Ma secondo te com'è la vita del falso invalido?
È una bella vita.
Perché uno dice, vabbè, faccio finta. Ti ricordi il mostro di Benigni?
Sì.
Che c'è lui, che è il protagonista, Dante, che ha queste, dopo un incidente dell'autobus, che guida proprio per gli invalidi, ha questo tic nervoso con cui muove sempre e continuamente la mano destra. E lo fa, ovviamente, fa il falso invalido, quindi è lì che la muove, arriva il controllore, l'ufficio, l'ispettore, e gli dice, come va, tutto bene? Lui gli risponde, ah, tutto bene, cosa vuole, uno sbattutino, una maionese, qualcosa che posso farle con... E ovviamente lui almeno fingeva di essere invalido, ma st'altri che si mettono pure a guidare l'auto, proprio così, sgamatamente, cioè, manco lo sforzo di far finta, veramente... È proprio una schifezza.
Sì.
Se vuol dire napoletana?
Dillo.
Una schifezza.
Allora, il prossimo articolo di cui vi parlerò tratta dell'università, però l'ho trovato sul Mattino di Padova di ieri, quindi io so che voi siete bravi e sapete come procurarvi un giornale di ieri, giusto?
Sul web?
Sul web, oppure anche potete andare in un'emeroteca, ma comunque anche dal giornalaio a volte magari hanno qualche residuo, basta pagare un piccolo surplus e ve lo
danno. Ma i nostri ascoltatori molto probabilmente lo hanno già letto.
Probabile, magari basta prendere dal cassetto quello di ieri e niente, lo leggete, perché magari a ieri ti è un po' scampato questo articolo.
Questa è un'accusa durissima fatta da Elisa Speronello nei miei confronti.
No, adesso miglioriamo la situazione, lo leggiamo.
C'era
giusto?
Un sacco di cose da dire, avevamo l'ospite, c'era
sì,
tempo, però
sì.
La recuperiamo oggi. Vai Elisa.
Allora, l'articolo si intitola "I ricercatori del Bo pronti a bloccare la didattica contro la riforma Gelmini". Insomma, un tema molto molto caldo che ci sta anche parecchio a cuore, dato che noi siamo tutti degli studenti. L'assemblea in aula a Nievo e a fine mese la protesta a Roma. Albanese, non possiamo diventare dei precari a vita. Ricordo che questo articolo è tratto dal Mattino di Padova di ieri e si trova a pagina 14. È stato scritto da Fabiana Pesci e continua così: la rivolta dei ricercatori precari contro la riforma varata dal ministro Gelmini. Un consiglio di amministrazione che ha sfornato convenzioni e protocolli d'intesa. La candidatura di un padovano alle elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari in cartellone il prossimo 12 e 13 maggio. Tre avvenimenti che hanno scandito l'ultimo lunedì di aprile dell'Ateneo Padovano. Questo è un po' un riassunto di quello di cui si parlerà in questo articolo, però noi andiamo a guardare quello che ci interessa maggiormente, che è appunto questa rivolta dei ricercatori. Sono pronti a dire no all'attività didattica, a mandare a monte intere sessioni di esami. Motivo di tanto livore, i ricercatori, precari e non, si scagliano contro il disegno di legge della Gelmini, che prevede la cancellazione del ruolo del ricercatore a tempo indeterminato e la sua sostituzione con il ruolo del ricercatore a tempo determinato, che comporterà la definitiva precarizzazione della ricerca nell'università. Fino a ieri erano i precari ad alzare la voce, oggi al loro fianco si schierano anche i professori. L'aula Nievo del Bo ha ospitato un'assemblea in cui è stato delineato il calendario delle iniziative di protesta. A fine maggio, spiega Giulia Albanese, che è la coordinatrice dei precari della CGIL, parteciperemo a un'iniziativa nazionale, ma gli effetti del malumore hanno già sortito i primi effetti. Tante le defezioni all'insegnamento da parte dei ricercatori dell'anno accademico prossimo, quindi 2010-2011. Quindi vediamo come si evolverà questa protesta, insomma, di casa nostra, anche se penso che in tutte le università italiane ci siano un po' di malumori, anche perché cioè, decisamente sì, sai perché? Perché comunque la ricerca è il futuro dell'università.
È anche il futuro delle singole persone che non fanno parte dell'università.
Sì, ma per questo dico che tutte le università si agiteranno prima o poi contro questo decreto e questo disegno di legge, perché cioè proprio è come tagliare i fondi, cioè, neanche peggio.
Peggio che peggio.
Peggio che peggio.
Ci ritroveremo
Dove
no,
ci ritroveremo?
Forse non ci ritroveremo, questa no. È la verità. Non ci ritroveremo più.
Se noi continuiamo a studiare le cose che sono state ricercate 20 anni fa, insomma, rimarremo
forse un po' indietro
eh?
In un mondo invece che va sempre un po' più avanti.
Cioè, saremo sempre penalizzati.
E quindi la soluzione sarebbe più fondi, più ricerca?
Allora, inutile dirlo, lo stiamo dicendo da anni ed anni questa cosa, però cioè, è inutile spendere tantissimi soldi, tantissime risorse su altre cose. Se noi vogliamo pensare al futuro, dobbiamo investire sui studenti, sull'università, su queste cose qui, altrimenti rimarremo sempre fermi.
Anche perché è notorio che la maggior parte poi dei ricercatori deve passare almeno metà del suo tempo a cercare fondi tra bandi. È diventato un vero sì. fundraising.
Sì,
esatto. La ricerca di fondi è diventato un vero e proprio lavoro. E questo li distrae ovviamente dalla loro attività primaria.
Ma soprattutto anche magari ricerche di cui sono veramente vale veramente la pena, non, magari non trovano i finanziamenti e rimangono lì
a metà impiantate.
Cioè, allora che senso ha tutto questo?
Lo scopriremo solo vivendo.
Esatto.
Mi hai messo in difficoltà, Elisa, sei riuscita finalmente a fare una domanda che mi ha lasciato senza parole, che è: che senso ha tutto questo? C'è da chiederselo, poi il senso spesso varia, muta, cambia anche nel tempo e cose che hanno valore per noi magari non hanno valore per altri.
Ma io avrei una risposta.
Sì.
Il senso è l'economia.
Il senso è l'economia? Ce lo stiamo chiedendo proprio in questi giorni e il prossimo articolo parla proprio di questo.
Bene.
Ovvero pagina 5 del Corriere del Veneto di oggi. La rabbia del vescovo, basta shopping festivo. Negozi aperti il 2 maggio, ma sappiamo in molte città anche il 1 maggio, la chiesa padovana sposa la causa delle commesse. I commercianti invece sono divisi. Di che si tratta? Beh, il vescovo Mattiazzo del... adesso non vorrei dire una bagionata, sì, eccolo qua. Il vescovo Mattiazzo della Curia di Padova dice, si scaglia nel suo dialogo, nel suo intervento per il 1 maggio, si scaglia contro questa idea delle domeniche aperte. Molti dei lavoratori, me compreso, non possono che abbracciare le tesi del vescovo, ma ci sono molti interessi in gioco. Però il vescovo non ci è andato leggero. Il documento uscirà il 1 maggio, ma già è stato anticipato. Le parole che vengono usate, allora pagina 5 del Corriere del Veneto, tradimento della grammatica umana fondamentale, degrado del senso autentico della vita e stravolgimento della gerarchia di valori personali e sociali. Mazza che leggerezza, proprio una cosa senza mezzi termini. Ci piace questo vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, che ha affidato al suo tradizionale discorso per la festa del 1 maggio proprio uno j'accuse contro l'apertura domenicale dei negozi. Anche se il 1 maggio è sabato, però lui dice in generale. Una querela che in Veneto ha già spaccato le rappresentanze dei commercianti, divisi in modo sostanzialmente equiparabile tra chi rivendica il giorno dedicato al riposo e alla famiglia e chi invece preferisce ricevere i clienti la domenica per intercettare il mercato dei tanti veneti che si concedono una passeggiata in centro. Stando alla folla che sciama nei centri storici del Veneto durante le domeniche di shopping, almeno in quelle in cui le serrande dei negozi restano alzate, sembra tuttavia che l'iniziativa non dispiaccia affatto alla gente. Comporta Roberto Narto, presidente padovano dell'Adiconsum, cioè l'associazione che difende i consumatori. L'apertura può fare bene alle famiglie, che di domenica possono occuparsi in modo più sereno e oculato degli acquisti. Forse non alle famiglie, poi, delle commesse e dei commessi, che poi la domenica devono pure lavorare. E continua, e poi genera concorrenza, dice il presidente padovano dell'Adiconsum, che in mercato libero fa bene. Ma per il vescovo Mattiazzo, dietro al via libera degli acquisti festivi ci sono una logica e una motivazione ben chiare. Mo ribordiamo le parole. Attenzione.
Sentiamo.
Facciamo la voce da vescovo. Ci
allora,
proviamo.
Tu?
Vado. Come sta la voce da vescovo?
Non lo so.
Se lo faccio vecchietto poi me ritrovo pieno di denunce, devo ancora fare il giornalista serio.
Fai la tua voce così siamo a posto.
La faccio più seria. Tolgo la base. Bene. Senza dubbio, quelle del sistema produttivo e dei consumi come prioritarie rispetto alle esigenze connesse con il senso ed il valore della domenica. E fa impressione che nel dibattito non si faccia più riferimento al comandamento di Dio e al senso cristiano della domenica. E rimaniamo a Padova perché c'è chi non festeggia la domenica, ma anche gli altri giorni.
E decisamente.
Sgammate.
Li hanno un po' beccati con le mani nel sacco, come si suol dire, giusto?
Nel sacchetto.
Le patatine. Niente, parliamo di droga, parliamo di Padova, parliamo di universitari.
Droga. Ti faccio la base, vai, prosegui.
No, dicevo
droga,
appunto.
Droga.
C'è un articolo preso dal Mattino di Padova, e pagina 13. Dell'inserto dedicato a Padova. Ti prego, basta. Praticamente si intitola Le case della droga dei figli di papà. Irruzione all'alba in 4 alloggi. Arrestate 2 studenti universitari. Diciamo in breve di cosa si tratta. Si tratta di un droga party che è stato fatto in questi appartamenti in affitto, comunque di proprietà di studenti universitari padovani. I carabinieri del nucleo investigativo sabato all'alba hanno effettuato 4 blitz contemporaneamente, sequestrando hashish, non sono tanto brava a dirlo, marijuana, cocaina, bilancini di precisione, migliaia di euro in contanti e arrestato anche due studenti. 20 giovani controllati, 6 segnalati dal prefetto perché assuntori. Bene, in cella con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio sono finiti Rossella Mangano, che ha già un cognome molto
tutto un programma.
Molto famoso, diciamo, fu una figlia d'arte, che ha 27 anni ed è...
queste accuse però sono pesanti.
No, comunque il cognome è un po' strano per queste zone, giusto?
Sì.
Comunque è anche la figlia di due medici dell'ospedale di Padova, adesso vi dico anche di chi. Lei è residente in via Maroncelli 11 e il suo compagno di appartamento, che si chiama Damien Axel Kevin Schiavon, che ha 25 anni, che è nato ed è residente in Francia, ma domiciliato dal padre che abita a Ponte San Nicolò. La giovane è la figlia di medici anestesisti di Angelo Mangano, vice primario del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Padova, e di Eufemia Cassone, che anche lei è una dottoressa. È stata trovata in possesso di 40 grammi di hashish, mentre Schiavone aveva 50 grammi. Rossella Mangano, quando i militari hanno fatto irruzione nell'appartamento, ha finto di sentirsi male ed è andata in bagno per disfarsi della droga. Insomma, ha cercato di metterci una pezza, ma comunque non è bastato, è stata scoperta e sono scattati gli arresti sia per lei che per il suo coinquilino. Nel corso dei controlli sono finiti nei guai anche di altri giovani, in totale 6, i cui nomi sono stati deposti sul tavolo del prefetto. A tutti loro verrà tolta la patente in qualità di assuntori di stupefacenti, quindi adesso se venite colti in flagrante vi tolgono anche la patente, quindi non potete più guidare.
Che fortuna.
Si tratta di 4 studenti universitari, 3 ragazze e 2 ragazzi, e un ragazzo, scusate, e in più un disoccupato di Bari di 35 anni e un impiegato padovano di 25 anni. Quindi i controlli hanno interessato altri 4 appartamenti in cui questi giovani risiedevano, e quindi oltre a quello di via Maroncelli ci sono anche dei locali in via Jacopo da Verona e in via Wagner. Adesso non sono pratica di Padova, comunque dovrebbe essere in zona Arcella.
Beh,
giusto?
Diciamo che tra i nostri ascoltatori, se c'è qualcuno che ha amici in queste vie, è meglio che gli faccia un colpo di telefono ai propri compagni di studi, colleghi o amici che hanno partecipato a feste in questi giorni, perché forse troveranno occupato.
Sì, e soprattutto di mettersi un po' al riparo, insomma.
Ok. Che noi si ride e si scherza, però in realtà qui si parla proprio di quantità pesanti di droghe e di droghe pesanti.
Sì, sì.
So che non c'è più questa distinzione, ma a me la differenza fra marijuana e cocaina rimane ancora ben lucida, nel senso che,
anche a me.
Cioè, poi sono cose che non ci interessano, perché né io né Elisa partecipiamo a festini.
Assolutamente no.
E ci piacerebbe molto.
A te piacerebbe magari.
Ti piacerebbe anche a te, dai, dirlo.
No.
A bere, a sbronzarti, a fumare quei cannoni come negli anni 70, i tuoi amici fricchettoni.
No, io non sono contro la droga, ma comunque la lascio agli altri, sono generosa.
Che carina. Va bene, ma nel senso che al di là di questo, festeggiare, fare casino, c'erano anche bottiglie di vino.
Però la festa mi può stare bene, insomma.
Vabbè, insomma, quindi però in questo caso si parlava proprio di quantità enormi di droga. al fine di spaccio, quindi
montagne di droga.
Per me la distinzione ancora c'è.
Bravo.
Però proseguiamo con parlando di spettacoli, quindi se non potete più drogarvi dovrete ingannare il tempo in qualche altro modo.
Sì.
E a breve avrete qualche occasione in meno, si parla di digitale terrestre, questa volta tocca la Lombardia. Al via dal 18 maggio, anzi dal 19 per la precisione, Rai 2 e Rete 4 non si vedranno più nella regione della Lombardia, in attesa che poi quando tocca a noi ottobre, novembre.
E era previsto per luglio. Solamente che ho sentito che l'hanno un po' posticipato, mi pare a ottobre, sì, giù per di là.
Ok, beh, se ce lo diranno prima.
Sì, sì.
Ok.
Siamo in ritardo un pochino, comunque io sono già attrezzata, tu sei attrezzato?
No, io già non guardo la televisione,
quindi
figurati se mi guardo la digitale terrestre.
Potrebbe essere una buona scusa per smettere proprio di guardare.
Per liberare un posto sopra il comodino,
no,
con una
sai,
cosa che non uso.
Ale, ci sono dei canali nuovi sul digitale terrestre che sono molto interessanti, tra cui Repubblica TV e Cielo, come dicevo la scorsa settimana, che è, diciamo,
il
canale in chiaro di Sky.
Ah, pensavo fosse un canale dedicato ai collezionisti di figurine.
No.
Ce l'ho, manca.
No. E poi, logicamente, altri canali più regionali. Io, per esempio, vedo TV2000, cose così, però comunque sono interessanti.
Ma ci sono sempre le donnine zozze la sera?
Non lo so, perché io di sera dormo.
Ah, allora, le feste non le fai. Droghe
non
le
guardo
prendi.
Le donnine nude.
Secondo me c'è qualcosa che ci nasconde, Gabriele. Elisa, hai ascoltato recentemente la nostra segna stampa? Ad esempio, quando venerdì abbiamo parlato di donne e web, cosa fanno le donnine su internet?
No.
Beh, ti anticipo, recuperala, sai che in
vado
podcast,
ascoltami il podcast.
Sì, è disponibile. Ti anticipo solo che non fanno cose tanto distanti da quello che fanno, da quello che si pensa facciano gli ometti,
Ah, però.
E quindi anche tu, cara Elisa, fai tanto a Santarellino, ma poi tutto.
Vi saprò dire la settimana prossima, mi ascolto la puntata e poi vi aggiornerò,
ecco.
Va bene.
Comunque, stavamo parlando di digitale terrestre, quindi la prossima tappa, l'articolo a pagina 43 del Corriere della Sera, dedicato a Milano, ovviamente. La prossima tappa è ora, il 18 maggio, Rai 2 e Rete 4 traslocano anche sui televisori di Lombardia e Piemonte Orientale. Niente più Simona Ventura e Santoro. Addio a Emilio Fede. Ecco, Elisa ti sta chiedendo una lacrimuccia.
Due, a dire la verità.
Al cappello di Chuck Norris, Walker, Texas Ranger, all'indagine di Law and Order. Perché ridi sempre quando faccio le mie pronunce inglesi?
Perché sei bravissimo.
Grazie. Perché non continuare a vedere l'isola anno zero, il TG4? Perché per continuare a vederli bisognerà avere il decoder per il digitale terrestre o un televisore con decoder integrato, mentre gli altri canali saranno ancora visibili anche senza. Tra i canali gratuiti del digitale terrestre c'è anche Cielo, di cui parlavi giustamente tu, il canale vetrina di Sky, per promuovere le sue offerte a pagamento con una sorta di meglio di quanto trasmette, serie TV, documentari, l'informazione di Sky TG24, la pay TV di Rupert Murdoch. Visto?
Tutto torna,
non può entrare nel mercato del DTT prima del 2012, le frequenze per trasmettere Cielo sono in affitto, ma ha chiesto alla Commissione Europea di rivedere la scadenza per poter partecipare alla prossima asta sulle frequenze. La decisione è vicina.
E l'ultimo articolo di cui vi parlo io oggi parla di un uomo molto 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 bello. Giusto? Parliamo di Bolle, Alberto Bolle per la precisione, nonché un grandissimo ballerino, bravissimo, ed è nudo. Questa è la bella notizia.
C'è un calendario di mezzo?
No, perché mi ha rubato l'articolo? Vuoi vedere la foto?
Si chiama Roberto Bolle.
Roberto Bolle, ecco, no, ho letto solo Roberto e ho pensato Alberto come te.
che mi chiamo Alessandro, ma grazie.
No, sei Alberton, quindi sei un grande Alberto, no?
Un appello, cari amici ascoltatori, se state cercando un'occupazione non pagata ma comunque molto divertente, Elisa Peronello ha bisogno di ferie.
No, comunque, a parte gli scherzi, dai. E siamo a Napoli. Napoli è il posto in cui c'è questo grandissimo spettacolo che si chiama Giselle. che è rivoluzionata da Mats Ek. Appunto, c'è il nostro Bolle che si mette in scena, e non solo in scena, si mette nudo. Però andiamo a leggere nel dettaglio di cosa si tratta. Due ore prima di andare in scena al San Carlo di Napoli, Roberto Bolle rompe la concentrazione e spiega il senso drammatico della nudità di Albrecht nella Giselle rivoluzionata da Mats Ek, che lo spoglierà stasera davanti al pubblico. È Albrecht nudo di fronte alla vita, alla nuova vita, perché in questo momento, anche così, rinasce. L'étoile della Scala di Milano, appunto, logicamente la Scala di Milano, e quella scena completamente nudo non l'ha ancora provata, quindi sarà veramente una buona la prima, diciamo. Come dici?
Beh, è che non penso, insomma, è un ballerino professionista, non penso che il batocchio penzolante gli dia fastidio.
Dici?
In qualche evoluzione.
E in quel momento non vorrà essere immortalato, quindi niente foto.
L'unica occasione per vederlo è vederlo dal vivo.
Dal vivo. Ci sono precise disposizioni per i fotografi a riguardo, quindi ci tiene veramente a non essere fotografato in un momento così intimo.
Ma che intimo? Balla sul palcoscenico, ti pare intimo?
Però comunque è intimo, perché comunque adesso dice quello che per lui rappresenta questo momento. Ed è in questo contesto che si inserisce la scena in cui sarà nudo alla fine. Questa nudità finale simboleggia la rinascita, quindi un momento molto intimo. Una persona che rinasce è completamente nuova e esposta, diciamo. Significa appunto ritrovarsi nudo di fronte alla vita, ricominciare tutto quello che si è fatto. Quindi una persona che è nuda di fronte alla vita è inerme e non può proteggersi da niente. Quindi anche gli scatti fotografici sarebbero una sorta di attacco. Vedi?
Okay. A me pare una manovra molto pubblicitaria.
Dici?
Altro che manovra, che profonda, se c'hai la bava alla bocca, c'hai.
No.
Quando è che mettiamo una webcam? Che sarebbe molto divertente. Vedresti di quelle cose da paura.
Cioè?
Beh, ad esempio, tu che ti sei già fatta 3 fotocopie dell'unica immagine disponibile di Roberto Bolle seminudo.
Beh.
E che ti sei già prenotata il biglietto per stasera per andare a vederlo a Napoli.
Sì, ma mi serve anche il biglietto del treno per arrivare lì. Quindi, comunque no, bel ragazzo, un grande professionista. E soprattutto mi piace questo senso che...
Questo senso ti piace, è grande, sì.
Basta, Ale, insomma.
È tutta rossa e c'è la bava alla bocca. Questa è
Avete scoperto qual è il mio punto debole. L'uomo.
Roberto Bolle.
No, l'uomo.
Avete capito, che fa tanto la santarellina.
Possiamo tranquillizzare
festini,
il mio moloso.
Eccolo là, stavo proprio per citarlo.
Perché lui
ciao,
è l'unico
Marco.
Uomo della mia vita, quindi.
Allora, hai appena detto che il tuo punto debole è l'uomo.
È lui.
Avete capito, niente festini, niente droga, niente alcol, tutta una vita salutista. E poi, ecco dove ci cade la nostra Elisa Speronello. Sulla frutta, la verdura, le zucchine, le banane. Che brava.
Va bene. Mettete lati bambini qui.
Sì, infatti siamo in fascia protetta, secondo te.
Sì.
Siamo un po' in fascia protettissima. Un
pochino.
Ma proseguiamo a parlare di uomini che amano altri uomini, come donne che amano altre donne. E giornate di cinema e cultura omosessuale al Via, che di questi tempi si potrebbe pensare via, fuori di qua,
fuori
invece
dalle
no
scatole.
Al Via perché stanno per partire. L'articolo è pagina da pagina 43 de Il Mattino. Si parla di giornate di cinema e cultura omosessuale. Stasera l'inaugurazione al Banale, poi i film del Festival di Torino all'Astra, mostre e festa finale. Tornano da oggi con il film Ho sentito le sirene cantare e prosegue fino a sabato 15 maggio le giornate di cinema e cultura omosessuale, 15ª edizione, con numerose iniziative che culmineranno il 4 e il 5 maggio con la proiezione al Cinema Astra in via Tiziano Aspetti 21 di una selezione di lungometraggi, cortometraggi e documentari inediti in Italia dal Torino GLBT Film Festival, la più importante manifestazione europea dedicata al cinema con tematiche omosessuali. Molti titoli in programma provenienti da un po' tutto il mondo: Argentina, USA, Uruguay, Bahamas, Gran Bretagna, Brasile, Italia, Le giornate iniziano stasera però alle 21 al Banale in via Tiziano Aspetti 86 con l'inaugurazione della mostra fotografica di Barbara Rizzi. Giulia Brolese e Bruna Piccinelli con rinfresco gratis, DJ set gratis e a seguito proiezione del film Ho sentito le sirene cantare di Patrizia Rozema. E ve lo ricordiamo, giovedì 6 maggio, anzi scusatemi, ingresso libero. Poi ancora, giovedì 6 maggio ore 21 ai carichi sospesi in via Vendramini, dietro piazza Mazzini, presentazione del libro di Vincenzo Patanè, Oasi gay, miti e titani nella cultura omosessuale e lesbica. E a seguire lo spettacolo teatrale North by East con Marco Tizianel e Silvio Barbieri. Maggiori informazioni e appuntamenti di questa rassegna stampa che coinvolge la nostra piccola Padova sul sito www.cook-cinema1.it. E insomma, questo è anche per dare uno sguardo alla cultura. Abbiamo parlato un po' di tutto oggi
in Venerdì. Sì.
Abbiamo scoperto un altro lato del tuo carattere, quello un po' più birichino, quello che fa le marachelle di nascosto. Certo che puoi dirle in radio.
Non si può, vero?
Io eviterei. Ma se
cosa hai detto di male, scusa.
Ok, adesso ti faccio ripartire la registrazione
no,
di
no,
prima.
No, 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 dai, scherzavo.
A me piace l'uomo.
Uomo,
vabbè, come preferisci tu. Allora, noi possiamo che ringraziare i nostri ascoltatori per averci sopportato anche oggi in questo piccolo addensamento di notizie di rassegna stampa. Diamo qualche appuntamento.
Sì, giusto, oggi pomeriggio sempre con me, con la mitica Sissi Silvana Carosielli, c'è il più alle 2:30 sempre su www.radiobue.it,
rigorosamente in diretta.
Rigorosamente. E dopo le notizie che diamo noi, quelle più utili, ci saranno buone notizie, quindi quelle veramente buone che fanno sempre sorridere.
15:30, quindi se avete sentite un magone per tutte le cattive notizie, le notizie che diamo sono quelle dei quotidiani, cioè
non è colpa nostra,
è giusto essere informati, ma uno sguardo più così curioso, più lucido e più sereno lo trovate alle 15:30 con buone notizie, mentre Earth Intruders ritorna domani mattina sempre alle 11:30 su radiobue.it.
Non abbiate paura, io non ci sono,
ma ci mancherai, ti aspetteremo con dovizia nuovi segreti nella vita di Elisa Speronello mercoledì prossimo su radiobue.it. Un saluto e un bacione a tutti.
Buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.